capisco se gli occhi abbassati sono per non essere interrogati oppure perché siete voi concentrati. Cominciamo e ci facciamo guidare un po' anche dagli altri. Allora, il primo gruppo, che la prima classe aveva da studiare queste due pagine, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca, che raccontano sostanzialmente la stessa parabola. Allora, chiedere. Qualcuno rompe il ghiaccio, ci dice, comincia a dirci qualcosa, cosa ha notato, proprio tenne in mano, ha notato qualche differenza o similitudine.
Matteo dice che chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà nuovo stolto, facendo l'esempio dell'uomo che costruisce la sua casa sulle sabbie e viene spazzato via tutto.
Sì.
Diversamente Luca usa l'esatto opposto, usa le stesse parole, ma come riferimento dice che chi ascolterà, quindi mentre prima non ascolterà le sue parole, lui dice che ascolterà le mie parole invece le costruirà, sarà simile al uomo che avrà costruito la sua casa sulla roccia e quindi su un fondamento solido, pertanto resisterà a essere. Quindi la stessa cosa viene semplicemente riportata in due modi diversi. Questo è proprio, però la similitudine è che comunque
c'è
il concetto di fondo e il medesimo espresso in due modi.
In tutti e due c'è una contrapposizione.
Esatto.
Come l'immagine che si costruisce, esatto. Si costruisce una casa, e casa vuol dire famiglia, casa vuol dire una vita, quindi dove c'entrano le relazioni anche degli altri, non soltanto la mia vita. Ecco. Bene.
La
differenza è che appunto per entrambi uno è saggio se costruisce su un fondamento, l'altro è stolto, stupido, perché sì, ha costruito, ha investito, si è impegnato, costruire una casa chiede soldi, chiede lavoro, chiede tanto impegno, però appunto è qualcosa che appunto, come dicevi giustamente, viene spazzato via.
E interpreto quello che lui dice, ha costruito la sua casa sulla sua roccia, probabilmente il riferimento che si ascolta le sue parole, quindi alla fede, per cui se un uomo ha fede, indipendentemente da quello che potrebbe accadere nella sua esistenza, comunque ha costruito la sua casa sulla roccia, quindi su qualcosa che resisterà a tutto quello che potrà accadere.
Andiamo avanti, continuiamo questa ricerca, anche perché però abbiamo dato un primo pensiero generale, più precisamente, dai, ci sono qualcosa che emerge? Ok, se facciamo emergere i particolari ci rimarranno poi nella mente, altrimenti c'è il rischio che appunto tutto passi. L'ha detto, il rischio è di leggere il Vangelo semplicemente sapendo come va a finire. Ma succede anche che noi ascoltiamo il Vangelo alla domenica, a lunedì sera ce ne siamo belli che dimenticati. Se invece cogliamo il particolare, vuol dire che appunto abbiamo scavato, abbiamo fatto un lavoro che ci permetterà di ricordare.
Il particolare di quello di Matteo è che punta sulla volontà del Padre mio. Nel senso
mi dice il versetto così
la seconda riga, proprio il primo versetto secondo me, ma colui che fa la volontà del Padre mio. La volontà di Dio cos'è? Non è quella semplicemente di ascoltare, ma è quello di appunto mettere in pratica quelle che sono le parole, gli esempi, gli insegnamenti, gli insegnamenti di Gesù. Quindi secondo me la cosa fondamentale è questa, cioè non ascoltare semplicemente, ma vivere quelli che sono gli insegnamenti, cercare di trarre da questi esempi una modalità di vita, per operare nel mondo, diciamo.
Benissimo, questo mi sembra il punto fondamentale, mi piacerebbe che fosse sottolineato. fa vuol dire fare, proprio fare. E infatti quello che emerge nella contrapposizione, dopo andremo a vederlo anche in Luca, ma in Matteo, sta proprio questo. Qui ci sorprende, perché noi siamo cresciuti con questa idea, no? Che chi va in chiesa, o voi che andate anche al catechismo, ascolta la parola di Dio ed è bravo. Chi invece è dalla parte sbagliata è quelli che non sanno. Noi la distinzione la mettiamo nel sapere. Invece Gesù fa notare che la distinzione non è nel sapere, ma nel fare. Vi dico, così lo leggete direttamente voi dal testo. Il versetto 24 definisce un uomo saggio chi, 24, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Le mette in pratica. Sotto, versetto 26, dice: chiunque ascolta, sono le stesse, ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, c'è la negazione che rende la differenza. E sì, ma un uomo stolto. Cioè, attenzione che non basta saziarsi vuol dire sono a posto, perché so le cose giuste. No. La mossa decisiva è che appunto proprio perché sai devi fare, ed è su questo che noi non ci arriveremo mai a fare tutto quello che abbiamo capito, la volontà del Padre. Ma il guaio più grosso è che se dobbiamo purificarci, è proprio toglierci l'idea di un cristianesimo che è a posto, è già bravo, si sente sazio, perché sa le cose. Questo è il punto fondamentale. La differenza è dall'altra parte, appunto, non basta invocare il Signore, Signore, Signore. Uno ha fondato sulla roccia, l'altro ha scavato molto profondo, ha posto le fondamenta sulla roccia. Capisci che se io ascolto, non scavo. Quando io dico, siamo dei cristiani che andiamo a messa, ma non ci abbiamo la penna in mano, non scaviamo niente. Lo studente sa benissimo, a parte Pico della Mirandola e qualche altro genio che legge un foglio di carta, pagine, penso appunto chi studia al liceo, ancora di più all'università, se tu non evidenzi, una volta semplicemente si sottolineava la parola, visivamente non ti si stampa dentro, e dopo che hai letto pagine, c'è il rischio che appunto hai letto in superficie. Noi leggiamo il Vangelo male, così, anzi, non lo leggiamo neppure. Quando dico sempre noi, sto dicendo in generale, no? Siamo abituati a dire le preghiere, e la nostra coscienza è a posto la sera quando abbiamo detto le preghiere. La parola di Dio fonda la tua vita, lo vedremo tra un istante. E allora occorre che quel foglietto benedetto, meno male che l'hanno inventato l'ancora e compagnia, l'ancora di Greci, che c'è in fondo alla Chiesa e che ha creato tanta confusione e malumore tra gli anziani, perché entrano in Chiesa e non ce l'hanno lì, no? Immediatamente da seguire. È proprio un servizio, dico, per voi, 40 genitori di figli che hanno questo impegno di fare comunione con Gesù. Prendilo. Ma perché il foglietto? Perché lo so che è un'altra montagna da scalare. Il Vangelo, mi auguro, ce l'hai a casa, ma non lo usiamo, non lo sottolineiamo. È un testo sacro, non si fa pasticciare. cresciuto anch'io con questa mentalità. Allora il fatto di poter avere un foglietto, quello, pasticcialo, segna tutti i colori che vuoi. Che cosa dice Gesù in questa pagina? Che cosa emerge dei discepoli? Se io imparassi tutte le settimane a fare questo lavoro, il buon Dio mi ha dato anche un brizzico di intelligenza e sicuramente nell'arco di qualche anno, come tutte le cose, una lingua non si impara dall'oggi al domani, avrei familiarità, dimestichezze. Questa cosa il Cardinal Martini, vescovo a Milano, la diceva nell'anno 1982. Capito? Sono io il primo inadempiente, perché non l'ho capito. Io allora ero in seminario, divento prete nell'84. Però oggi, quando sono costretto a dover scegliere soltanto alcuni passaggi nodali, proprio dei punti, dei gambi, per spiegare l'Eucarestia, perché appunto non ho più a disposizione 30 lezioni come una volta per i bambini, ma cosa siamo? La nona, la decima incontro, no? E abbiamo dovuto anche parlare della riconciliazione. Ecco, ancora di più ti dico quanto è decisivo. È decisivo però se tu oggi l'hai capito e da qui in poi non passa settimana, fossi in vacanza, in capo al mondo, che fai questo esercizio. Che cosa è la tua volontà? Che cosa mi stai dicendo? E torno a ripetere, non semplicemente come va a finire il racconto. Questo particolare, dopo chiederò, dopo dirò, mettere in pratica è molto più impegnativo che non sapere. Ma allora cominciamo a capire perché all'inizio della messa ci riconosciamo indebito, insufficienti, peccatori, chiamati come vuoi, definisciti come vuoi. Perché comincio a chiedere, meno male che ci sei tu, perché ho bisogno che anche tu preghi per me. Proprio perché tocco con mano, ogni pagina del Vangelo mi dice che io non sono all'altezza. E capite bene che è una mentalità completamente diversa da quella del mondo, quando invece il mondo ti sta pompando, permettimi questo, dicendo... Tu sei grande, tu sei forte, tu sei all'altezza della situazione. E li tiriamo su fin da piccoli, così, con questa grande illusione. Quando poi come il palloncino scoppia, ti rimane in mano niente, e i disastri, voi grazie al cielo non li ancora vedete. Però se guardate un pochino più in là, non è che... il mondo giovanile se la stia spassando poi così tanto bene, a parte il fatto appunto di non trovare lavoro, no? Noi siamo in una situazione che ce la possiamo barcamenare, perché io dico almeno la mia generazione ha un doppio passaporto, ha apprezzato il cambiamento che indubbiamente la tecnica ci ha regalato, tantissime comodità, tanti piaceri, tante cose piacevoli che ben vengano, però sappiamo ancora gustare le cose perché ci ricordiamo di quando mancavano. I ragazzi oggi come oggi invece no, infatti quando gli manca qualcosa crolla tutto. Allora io dico, andare a messa vuol dire fare questo esercizio. Non è più il tempo di fare un'ora di digiuno. L'ora di digiuno prima ancora era dalla mezzanotte, poi l'hanno ridotta a 3 ore, insomma, poi l'ha ridotta al minimo di un'ora. Era semplicemente guarda che quell'incontro con Gesù, perché appunto andare a messa vuol dire andare a fare la comunione, va preparato, non lo puoi improvvisare. Non ti può capitare tra capo e collo, tra le tante cose che riempiono il weekend. Va preparato. Allora, fai colazione, mangia, tutto quello che vuoi, ti autorizzo, anche un quarto d'ora prima. Importante, due, primo, arrivare puntuale, perché ho bisogno di prepararmi. Non posso entrare in corsa, il treno in corsa è sempre pericoloso. Abbiamo imparato come fin dal primo istante, quello appunto dell'atto penitenziale, è decisivo per capire perché sono a messa. E non lo sono perché c'è un comandamento. Mi dispiace, perché se è quello, è perdente. Per i nostri figli sicuramente, perché appunto tu hai ancora il senso del peccato, loro non ce l'hanno. Loro ti ridono in faccia, loro ti dicono chiaramente, ma io questo patto non l'ho mica fatto. Noi invece ci siamo sentiti coinvolti nelle tavole della legge, per intenderci, nei comandamenti. Non sa neanche cosa voglia dire. E presto, appunto, neanche l'obbedienza a te, papà e mamma. Allora diventa decisivo se ho toccato con mano che io non ce la faccio, e tra deprimermi, perché quando uno è sconfitto non può certo essere felice, e cercare aiuto, permettimi, sto dicendo cose serie ma mi viene in mente, tra abbandonare la gara, penso ai quiz in televisione, e chiedere un aiutino a casa che mi tiene in salvo, mi permette di rispondere a quella domanda che io non so, e quindi tutto il mio gioco finisce, il sogno di guadagnare soldi finisce. Ecco, io vorrei che i cristiani si muovessero da casa andando in chiesa per quel famoso aiutino che invece che a casa trovi in chiesa. I tuoi fratelli pregano con me, pregano per me. Lo ripeto tutte le volte che celebro un matrimonio. Siamo fuori da ogni logica di dovere, perché non è domenica, ma sei venuto qua, sì, per amicizia di quelli che appunto si stanno sposando, ma appunto sappi che ti hanno chiesto questo, più o meno consapevolmente. Voi pregate per il nostro progetto di vita. Ecco, questo dovrebbe già essere più che sufficiente. Supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli santi, che l'ho ripetuto tante tante volte, e voi, fratelli, di pregare per me. È un gesto di carità. Chi arriva in ritardo è già tagliato fuori, nel dare e nel ricevere. Pazienza. Non lo fuciliamo, però capite che non è questione, come dicevano appunto ai miei tempi, ma il treno parte, poi per quando c'è una persona importante, per rispetto arrivi puntuale. C'è questione se ho capito il senso di andare a messa. Ho bisogno di te, sono qui a dichiarare questo, non lo do per scontato. Fare, va bene? Altrimenti c'è il rischio, e lo vediamo bene. Noi per anni, quanti anni di catechismo, quanta gente ha fatto la guida, quanta gente è arrivata a 18-20 anni in oratorio, e poi quello è costruito sulla sabbia, mi dispiace. E allora è per questo che io dico, forse vale la pena di rischiare, ma di cambiare il sistema. Bene. Non ascoltare, ma ascoltare e fare è la differenza tra fare e non fare. Secondo, andiamo, come dire, a approfondire questa faccenda del fare. Il gruppo che ha letto su Luca ci aiuta un po'. Che cosa, che ha letto la buona, che noi abbiamo letto su Luca, scusa, del buon samaritano, cioè, solo una, ancora una cosa che mi viene in mente. Matteo mette questa, chiamiamola parabola, perché tutto sommato è una parabola in due, in bianco e nero, cioè positivo e negativo. Avete visto che i verbi sono gli stessi, K capitano le stesse cose sulla casa, si abbattono il vento e tutte le sciagure, una sta in piedi, l'altra no, emerge che l'unica differenza era lì, tra il fare e non fare. Bene, Matteo ha messo questa parabola in un punto strategico del suo Vangelo. Al termine, il capitolo 5, 6, 7, tre capitoli interi, un grande discorso che è chiamato il discorso della montagna. Il Vangelo di Matteo è diviso in sette grandi discorsi. Il primo, quello che comincia con le beatitudini e termina appunto con questo, al termine di tutto questo, Matteo dice: adesso che hai ascoltato, adesso che hai capito la volontà di Dio, il suo progetto, ebbene, allora adesso è fatto. E allora capisci perché c'è quell'ultimo versetto, lo guardiamo, aspettavo che lo coglieste anche voi. Quando Gesù ebbe terminato, sono il versetto 28 del Vangelo di Matteo, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Stupite, il bambino, bocca aperta, stavano lì ore ad ascoltarlo. E non esagero, perché se per giorni stavano dietro a Gesù, al punto che le scorte che avevano nella bisaccia gli venivano a mancare, quando Gesù moltiplica i panni e i pesci, capita quella roba lì. E infatti i discepoli dicono: congedali, adesso lasciali andare a casa, perché appunto verranno meno per strada, tanto ormai è passato il tempo. Si dimenticavano persino di mangiare, rimanevano incantate, stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Lo scriba era il teologo, era quello che per professione invece faceva esattamente l'insegnante di religione, diciamo così, di teologo. Ma in Gesù la gente coglie che parla con autorità, non spiega semplicemente, interviene dentro. Quindi, nonostante tutto questo, dice: tu devi andare oltre, quello che capisci adesso devi fare. Va bene. A voi, allora proviamo a sottolineare qualche cosa, così
io per prima cosa ho sottolineato
versetto, così lo andiamo così
a subito all'inizio, sì. 25, cioè viene subito messo alla prova dal dottore della legge, per appunto chiedere, che però non capisco se è un tono un po' provocatorio,
cioè
certo. Sì, ci crederà veramente, insomma, chiede appunto cosa deve fare per ereditare la vita.
Teniamolo presente, perché noi non siamo, detto, abituati, ecco perché ci faceva bene il teatro di sera, ormai è andato, per cui, però, perché tante volte c'è questo mettere alla prova Gesù, noi invece non siamo irenici da questo punto di vista. Gesù viene, parla, incanta, no? È tutto... tutto bello, tutto facile. Dopo c'è, è vero, quell'inciampo in cui Giuda lo tradisce, per cui finisce in croce. Non è andata così. Il Vangelo, oggi, tanto per intenderci, l'hanno allungato, nel senso, l'hanno allungato il Vangelo, la lettura del Vangelo fatta in chiesa, perché una volta, sapete che qualche anno fa, 4-5 anni fa, ho perso il conto, la liturgia ambrosiana ha fatto questa riforma. Ebbene, il Vangelo è sempre lo stesso, quello della resurrezione di Lazzaro, ma terminava appunto con la resurrezione. E invece c'è un ultimo paragrafo, quindi lo rende ancora più lungo, perché? Perché c'è la reazione. Alcuni credettero, altri vanno, aggiungo io, preoccupati dalle autorità religiose per questi segni. Sono interdetti, esattamente però come era il Vangelo di domenica scorsa, il cieco nato, in cui di fronte alla guarigione miracolosa, prodigiosa di questo uomo nato cieco, dice il Vangelo, c'era dissenso tra di loro, i conti non tornano. Gesù ha infranto la legge sacra del sabato, ha fatto un lavoro, dall'altra parte però riconosco, quindi è un peccatore, quindi non è ammissibile che sia il Messia, non è puro, diciamo così. Dall'altra parte però è altrettanto vero che appunto compie qualcosa che umanamente non è possibile, quel fare è solamente di Dio. E vedete, cioè, c'era il dissenso del mondo. Il Vangelo di oggi, è sempre Giovanni, no? Termina dicendo che appunto viene radunato il Sinedrio, il Parlamento religioso, e decisero che valeva la pena di ucciderlo. Se noi lo tenessimo presente più volte nel Vangelo, Gesù è proprio minacciato di morte. Insomma, per farla breve, assomiglia di più a un racconto di mafia, per cui hai dei segnali che ti avvertono, guarda che se continui prima o poi ti eliminiamo, che non come abbiamo un po' il nostro sentire, che sembra che all'ultimo, un po' giovane ancora, ma Gesù a un certo punto venga come se fosse una malattia, c'ha un incidente e viene tolto di mezzo. Non è così. Questo dice che appunto dobbiamo scegliere. Quella domanda dell'anno scorso, chi è Gesù? È difficile, ma implica una scelta. No? E non diciamo subito, tanto è figlio di Dio, perché allora se fosse figlio di Dio dovremmo comportarci un pochino diverso, ma quel pochino è decisivo. Ma allora noi diciamo che è figlio di Dio, ma poi tiriamo avanti perché appunto la vita, tra l'ultimo del buon senso, è fatta di altre cose che sono più urgenti. Ma come? È su questa cosa qui che non ci troviamo. Allora, mettere alla prova è proprio questo. Gesù, dicevamo ancora l'anno scorso, continua a ripeterlo perché quest'estate, per favore, rileggi quegli appunti. Vanno tenuti dentro. Gesù è uno che porta una religione nuova o antica? Era appunto il tema di un incontro. È nuova perché Israele si era perso via. Si era perso. Quando? Quando ripeteva che credeva in un Dio liberatore, quel Dio che ci ha tratto dalla schiavitù dell'Egitto, e poi non è più capace di immaginare un Dio amante della vita. Noi facciamo lo stesso errore, noi parliamo nella preghiera di certe cose, nella liturgia ripetiamo certe verità, ma poi non incidono la nostra vita. Questa è una religione sterile. Questa è una religione che al massimo ci può confortare. E invece è una religione che deve molto di più, quella di Gesù. È capace di dare vita e di dare speranza, di rinnovare, di cambiare, di far rinascere. Basta perché sennò prendo io. Scusa, a voi, dunque, dopo il versetto iniziale, che cosa ancora cogliamo di questo Vangelo?
Quando gli chiede cosa devo fare per evitare la vita eterna, e lui alla fine risponde, fa questo e vivrai. Perché allora, per lui la vita è dopo la morte, praticamente. No,
non è così. Allora, però grazie di dirlo, perché appunto, perché viene in mente questo dopo la morte? Perché abbiamo sempre questa idea della vita eterna, perché ce l'hanno raccontata sempre così, ma se noi guardiamo il termine eterno, non vuol dire dopo la morte, avrà anche quel significato, per carità, ma eterno vuol dire che non è precario, che non è che tutti i giorni io devo cambiare, è una cosa che vale per sempre. Allora, eterna è già qui la vita, appunto è salda l'amicizia che ho con te, Signore, non è in balia, non è in una situazione di precarietà. Perché? Perché non è dovuta a quello che faccio io. Non succede che se io non ti prego, se io mi dimentico di te Signore, se io non vado a messa, se io non faccio determinate cose, appunto, tu me la fai pagare. Lo vedremo l'anno 21, dedicheremo un intero incontro al fatto che è un'alleanza eterna. Eterna vuol dire che appunto dura sempre, non è, ho parlato proprio, in balia, tu non ci tratti secondo i nostri meriti, ma anche secondo i nostri peccati. Appare una enorme ingiustizia, fai piovere sui buoni e sui cattivi, mandi il sole sui giusti e sugli ingiusti. Ma come? Grazie al cielo che fai così. Perché se tu ci ami sempre, indipendentemente dalla mia risposta, allora vuol dire che appunto è qualcosa di stabile, eterno. Poi appunto ha quel momento drammatico che sfida tutte le promesse che Dio ci ha fatto, appunto va oltre la morte, vince anche quello che sembra azzerare tutto, il famoso Totò, la livella. Ma la cosa importante è questo, che io riprenderei. Fa questo, hai capito, fa questo, hai risposto bene, fa questo. Capisci? Ritorniamo proprio lì. È bello questo, eh? C'è un'insistenza sul fare. E noi invece ci accontentiamo, sono stati bravi. Allora dopo vedremo che è decisivo come primo passo andare a messa. Se tu non eri qui oggi, io penso che tante cose, pur vivendo da cristiano, ma non le sapevi, la messa è decisiva, ma non basta, non sazia. Quello è il primo passo, sono, ripeto, decisivo, ma non è unico. Fa questo e vivrai. Avanti ancora, c'è qualcosa di interessante in questa pagina, anche se è molto nota. Qualcuno che...
Grazie. Credo interessante la domanda che fa successivamente questo dottore della legge, quando chiede chi è il mio prossimo, no?
Esatto.
E secondo me sotto sotto gli sta chiedendo, ma mi devo limitare ad amare, non so, quelli della mia famiglia, oppure quelli del mio villaggio, oppure quelli che stanno in un raggio di 100
km. Nella mia stessa religione, ma...
Invece mi pare che Gesù ribalta la domanda, cioè lui non dice ama questi, ama questi altri, ma lo dice chi è stato prossimo di chi ha bisogno, cioè lo pone dal punto di vista di chi fa il bene, e chi fa il bene che deve a quel punto farsi prossimo rispetto a chi ha bisogno e non individuare chi sia il suo prossimo che deve amare.
Esatto, allora anche questa è un'intuizione che dobbiamo, intuizione nel senso che recentemente ci è stata consegnata ancora dal Cardinal Martini. Siamo, se l'82 era l'anno appunto dedicato alla parola, mi pare siamo 83-84, in quell'ordine di grandezza di anni lì, in cui proprio ha dedicato, ha preso come icona, come parabola per tutto l'anno questa del buon samaritano, e ha intitolato quell'anno lì Farsi Prossimo, da cui anche l'associazione Caritas e i centri d'ascolto sono nati come Farsi Prossimo. Ma qual è stata l'intuizione formidabile? Dice il prossimo, e prossimo vuol dire il vicino, non esiste staticamente. Non illuderti, neanche il tuo fratello di sangue, neanche tua moglie, neanche i tuoi figli, che sono il nostro prossimo, neanche quelli ti garantiscono che sei sempre pronto a fare qualcosa. Prossimo è quando tu ti avvicini, è un discorso dinamico. Prossimo è chiunque, dal momento in cui tu fai dei passi verso di lui, allora diventa il tuo prossimo, il tuo vicino. Che qua proprio cambia, è come mi ha raccontato la rivoluzione copernicana. E il testo del Vangelo dice quello, perché la religione doveva già garantirmi un prossimo, e invece è smentito clamorosamente. Passa un sacerdote, mica si avvicina al malcapitato. passa uno studioso della legge, Levita è appunto uno studioso della legge, idem, rimangono indifferenti, si tengono a distanza di sicurezza. Non sappiamo per quale motivo, chi dice perché c'era il sangue dopo era impuro, chi dice più simile, quella era una risposta, se vuoi, teologica più ebraica. Noi diremmo perché era di fretta e fermarsi voleva dire poi tutti i suoi affari, tutti i suoi programmi della giornata, mandarli a pallino, non lo so. Il Vangelo questo non ce lo dice, il perché non si siano fermati, ma di fatto quello non rimane il loro prossimo. Paradossalmente, nonostante appunto un comandamento, nonostante una religione in cui loro sono maestri, autorità, mica l'ultimo arrivato, dovrebbe favorirli. E quando invece un nemico, che è un samaritano, e anche qui abbiamo appena letto nelle domeniche scorse, quando appunto c'è questa discussione accesa tra i giudei e Gesù, tu sei un samaritano, un po' come noi quando abbiamo certi epiteti geografici del nord verso il sud, immagino che il sud abbia questa cosa un po', insomma, mica molto peccato originale c'è dappertutto, però voglio dire, per noi sei un samaritano, dice boh, qua me lo incasso, non mi offendo. Invece per loro era sì, tu sei un eretico, tu sei un samaritano. Ebbene, in questo caso è proprio un samaritano, che è quella la parola decisiva, mosso a compassione. Andiamo a rivedere quello che cambia totalmente. È il versetto 33. Invece, è già l'avversativa, vuol dire, al contrario degli altri due che sono passati, vedono e tirano dritto, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide, e fin qui niente di nuovo, e ne ebbe compassione. Il punto è questo qua. La compassione, è il termine latino che dice soffrire insieme, patire insieme all'altro. Vedo un uomo, un simile a me, che appunto è lì in una condizione di sofferenza.
Io l'ho sottolineato, ma non è la stessa cosa che dice quando il padre del figlio nel prodigo, lo vede e ne ha compassione. Proprio è proprio uno strano. Cioè, vedere un altro nella sofferenza dell'altro con il tuo figlio lo vedeva già da lontano. Quindi, cioè, perché tutti e tre vedono, vide sia per il sacerdote che per Levita.
Esatto. Vedere, sapere, Levita e l'altro, il sacerdote, sanno bene, non basta, non cambia la vita. Ho definito prima, parlando del Vangelo di oggi, una religione sterile, non cambia. E invece mosso a compassione, ebbe compassione. Grandissimo. E allora capiamo perché appunto questo termine, dicevo, ho compassione per l'altro che non conosco, magari appunto è anche un avversario, ma io lo so riconoscere come un uomo come me, no? Pensate a tutte le polemiche adesso, no? Sul fatto che persino i bambini, degli adulti, delle donne, non so quanta compassione abbiamo, ma il nostro mondo, la nostra cultura, almeno dei bambini ha compassione. E poi però appena scattano certi ragionamenti di tipo economico, di tipo altro, anche se siamo cristiani riusciamo a mettere a tacere anche questo. Compassione, che è l'altro termine, visto che siamo nell'anno della misericordia, in cui la misericordia è l'amore viscerale di una madre che ha dentro in grembo il figlio, non sa neanche che faccia abbia questo figlio, ma il fatto stesso che si muova dentro di sé, vive già, come dire, dei sentimenti appunto viscerali. La compassione, la misericordia di Dio, ed è il titolo poi dell'anno della misericordia, no? misericordiosi come il Padre. Ma se per prima cosa non ho scoperto che Dio è misericordioso, che Dio ha compassione per me, è evidente che non basta per poter fare io a mia volta, appunto per sacrificare altre logiche. E allora capite perché è tanto decisiva la messa. Non serve proprio a niente a Dio, a me serve tantissimo, nella misura in cui però vado proprio per fare memoria: tu mi hai amato fino a questo punto a dare la vita per me. A messa noi celebriamo, lo vedremo la prossima volta, questa memoria della croce come il segno più grande. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Tu consideri amico me, ma io cosa ho fatto per guadagnarmi questa tua benevolenza, questa amicizia? Eppure tu mi ami così. Ebbe compassione. Pensate a quando, il giorno in cui riusciremo a vivere la riconciliazione, celebrando la misericordia di Dio, non il mio peccato. Ve l'ho detto, per dire che ho sbagliato, che ho peccato, basta essere onesti, non è poco, non è poco, ma non c'è bisogno della fede. Quello si chiama sacramento perché celebro la misericordia di Dio. Io non oso guardarmi in faccia, io mi faccio schifo in certe situazioni, tra ormai persone adulte, siamo noi, possiamo dircelo. Io mi vergogno di quello che ho pensato, di quello che ho fatto. Sapere che lo sguardo di Dio su di me è invece ancora uno sguardo di compassione, è uno sguardo di misericordia, è uno che mi ama come una mamma e un papà amano il proprio bambino, è tutta un'altra storia. Ebbene, questa cosa qui è ribadita, perché il finale dice esattamente questo: tu mi hai chiesto chi è il mio prossimo, raccontato, spiegato attraverso il racconto. Domanda finale, versetto 36: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Non ha detto chi si è fermato, chi ha provato qualcosa, chi ha provato che quell'altro gli era simile, era uomo come lui, però malcapitato, in una condizione di sofferenza. E Gesù cosa dice? Va e anche tu fa così. Prima aveva detto va e fa lo stesso, fa questo e vivrà, torna lì, torna sempre. Terzo, a questo punto abbiamo anche un po' capito, ma non è un gioco a premi, quindi che cos'è che abbiamo colto nell'episodio di Marta e Maria? Qualcuno vuole sottolineare qualcosa più del suo del lavoro?
Vai. A me ha colpito, seduta ai piedi del Signore ascoltava, Maria ha scelto la parte migliore, e sembra che ci sia un po' un ribaltamento di prospettiva, mentre prima il fare è predominante, adesso invece è la dimensione contemplativa.
È arrivata al cuore. Però mi raccomando, vi darò un foglio così viene, come dire, in sostegno quello che voglio dirvi. Non è come l'abbiamo raccontata fin qui, è cambiato tutto, è qualche incrostazione in 2000 anni si è depositata anche sul Vangelo. E quando io dico sono felice di vivere oggi è perché dopo il Concilio Vaticano II si è cominciata quest'opera di pulitura, e pulitura vuol dire tornare alla genuinità. Chiaro? Certo, ci hanno dovuto anche studiare, perché adesso non vorrei fare un lungo discorso, c'è un bel salto di pensiero. Noi siamo figli, per esempio, per capirci al volo, di una filosofia greca, il Vangelo è scritto in un altro contesto, non solo storico di 2000 anni fa, proprio contesto, intendo dire, filosofico. Quindi capisci che è come uno che parla, quell'altro che ancora non capisce ascolta e registra secondo le sue categorie mentali. Si creano anche delle belle incomprensioni, anche senza volerlo, ma appunto perché ognuno si fa riferimento a un proprio vissuto. Dobbiamo mettere insieme il linguaggio. Cosa intendi tu con quella parola? Ah, ecco, perché io invece la uso per questo. Per me è un'accezione negativa, per te invece positiva, insomma. Dopo l'affiatamento, quando ci si familiarizza, allora uno appunto si registra. Era solo per capirci perché dobbiamo fare questo tipo di lavoro. E ben venga finalmente. Allora, quello che... poi dopo io ho una tesi, lo ripeto ogni due per tre, sapete anche che la religione è sempre stato uno strumento di potere. Il finale del Vangelo di oggi ne è dimostrazione. È meglio eliminarlo perché altrimenti la gente lo seguirà, fa dei segni così prodigiosi. E cosa dice il Vangelo? Verranno i romani, azione politica, distruggeranno il tempio e l'intera nazione. Non è detto perché è eredi. Ci sono delle conseguenze, noi oggi diremmo, sociali. Quindi non facciamo gli sprovveduti, per favore. Oggi dobbiamo fare questo lavoro di purificazione. Noi veniamo da decenni in cui la religione in Italia, dico in Italia perché è quello che conosco meglio, ci ho vissuto appunto quasi 60 anni, ebbene, è quello in cui è servita. Fare del bene, sì, però non era quello il Vangelo di Gesù. L'hai usata tu, va bene? Torno indietro perché dobbiamo concludere. E mi sono anche perso. Dunque, ai piedi ascoltava, stavamo dicendo. Questo momento, in contrapposizione, faceva notare giustamente, è giusto, ma non è in contrapposizione, cioè non è out. La dimensione contemplativa della vita è meglio del fare. Quelli che vanno alla vita religiosa, frati, suore, preti, è meglio, vanno in paradiso in carrozza rispetto a quei poveracci che siete voi, che invece vi siete sposati, dovete lavorare nel mondo. Questa era la mentalità di una volta. Chiaro? Invece, un altro prete, si chiama Don Pezzini, suo libretto, per cui ne leggete sei pagine, stanno tutte su un foglio, vedrete come dice, appunto, non è una questione di un bivio, uno è giusto, l'altro sbagliato, contrapposizione. La contrapposizione c'è nel fatto che c'è un prima e un poi. Questo è il Vangelo. Quando Gesù elogia Maria perché si è scelta la parte migliore, è da lì che si comincia. Detto in un altro contesto, il Vangelo di Giovanni dirà: voi siete un ramo, voi discepoli siete il tralcio. Se non state uniti alla vite, se non fate comunione con me, Gesù, seccate, morite. Ma dal momento in cui invece ricercate questa comunione, uniti, allora portate molto frutto. Ecco, è una questione di conseguenzialità. Per prima cosa ascolta il maestro, e per noi, se da voi ci definiamo cristiani, c'è un solo maestro di vita, si chiama Gesù. Come eredità, proprio nel momento in cui stava per morire, ultima cena, che cosa fa? La lavanda dei piedi, il gesto, siede a tavola e dice ai discepoli: voi mi chiamate maestro e dite bene su questo rapporto. Allora, quello che ho fatto io, quello che vi ho spiegato attraverso il fare, ancora una volta, adesso tocca a voi. È la consegna del maestro ai suoi discepoli. Avete visto me fare questo? Avete capito? Quante volte l'abbiamo detto in questi passi del Vangelo questo pomeriggio? Ormai penso, detto con un chiodo fisso. L'hai capito? Fai. Fai. Va bene? Quindi, Marta, dov'è l'errore di Marta? Di partire pensando sulla sua generosità. Tant'è vero che presto arriva in affanno. Non ce la faccio più. Il desiderio di fare tutto per questo ospite, che poi non era mica solo, perché ci avevano quantomeno gli altri 12 e compagnia bella, dice che non ce la fai. Ma appunto hai messo avanti la tua generosità, le tue forze. Queste, torno a ripetere, non sono una cosa sbagliata, è il momento. C'è un prima e c'è un poi. Prima mi devo abbeverare, dopodiché ho una ricchezza da consegnare agli altri. Ma se una mamma non pensa inizialmente a mangiare per sé, non avrà appunto una vita da passare al figlio che porta in grembo. Dice, ma per generosità lui, no. Se non ti nutri tu, muori tu e lui, o lui e te. Però di fatto il risultato è appunto seccate tutte e due per stare al Vangelo. Capisci? Ecco perché, torno a ripetere, è decisivo nutrire per me un genitore, l'adulto, se voglio davvero che siano i figli. Poi sta la vostra responsabilità, non essere egoista. Ho imparato queste cose, me le tengo per me. No. Adesso appunto come una mamma traduce in un mangiare, noi abbiamo mangiato la carne e tu gli farai la polpetta, gliela triturerai in modo che, però deve passare questo. E allora fate 5 minuti e arrivo anche noi. Allora, volevo lasciarvi soltanto alcune cose. Una su questo foglietto che tra un istante vi consegno, le prime due pagine le abbiamo ampiamente commentate, ragionate insieme. Quello che è decisivo è l'offertorio nella messa, perché se l'altra volta abbiamo parlato della mensa della parola, mensa, minuto di questa parola, e oggi penso che attraverso queste tre pagine del Vangelo davvero ci siamo nutriti, che per me vale, era intitolato questo incontro Parola e Vita, appunto Maria, parola ascoltata, e vita. Marta, hai capito? Vai a fare. E allora vi lascio a questo momento che secondo me è un anello di congiunzione. Certo, c'è un primo un poi che è, scusami, sto un po' saltabello di qui e di là, voglio dire, a messa ascolto, faccio memoria, quindi è il momento di Maria ai piedi di Gesù, ok? Dopo come finisce la messa? Andiamo in pace nel nome di Cristo, quindi c'è un mandato missionario, uscire di qui, si scioglie l'assemblea proprio per vivere quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo ascoltato dal maestro, d'accordo? E torno a ripetere, è decisivo perché mi scalda il cuore, perché se io mi accorgo di essere stato, quella commozione, quel modo di commuoversi di Gesù su di me, certamente quando esco non sono esattamente come quando sono entrato, ok? Ma dentro il processo della messa c'è un momento che già congiunge e di cui sono, come dire, anche fiero di averlo colto, e mi rincresce che invece in giro non ci sia una celebrazione, una liturgia che lo metta abbastanza in luce. Ed è il momento dell'offertorio. Se voi pensate alle parole che dice il sacerdote sul pane e il vino, dice che sono il frutto del lavoro dell'uomo, uomo, donna, era per dire che appunto è quello dell'attività umana, il vino e il pane, stanno a simboleggiare tutte le tue attività umane. E dico questa volta tue, proprio per capire che non c'è niente di spirituale. Se dico mie, dice vabbè, ma è la professione, il mestiere del prete, quello lì. No, sto parlando di te. Di te che vai al lavoro, di te mamma quando cucini, quando fai quelle cose che diventano, magari sei anche contenta, ma invece diventano anche noiosi, ripetitive, ti sembra, sì, bisogna farle, ma ne faresti volentieri a meno. Ho sentito Fra Paolo, per tendere, quindi grazie a cielo non sono l'unico al mondo, parlare proprio di dire quando cambi il pannolino, insomma lo fai perché è il tuo bambino, però insomma è mica profumata, come dice la donna. Dice, quando vivi il rapporto uomo-donna, questa cosa qui non l'ho inventata io, il problema è che sono scritti, ma per paura, per ignoranza, li teniamo nascosti. Allora, per capirci, ti ho riportato un passaggio, documento, tra l'altro di tutto il Concilio Vaticano II, è uno dei documenti cardini, la Lumen Gentium, si parla di Gesù, luce delle genti, dei popoli. Bene, parla appunto della Chiesa, ma questa roba qui la legge, dice, perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, il battesimo ha consacrato ogni battezzato, non il Papa, i Vescovi, i Preti, ogni battezzato, il battesimo, sono in modo mirabile chiamati, vocazione, chiamati, e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Quindi smettiamo di aspettarlo dai preti, sei chiamato anche tu. Come? Tutte, infatti, le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche. E fin qua dice, va bene, siamo alla parte religiosa, preghiere e quando appunto faccio qualcosa di bene per gli altri. Poi continua, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale. Ora tu dimmi se noi abbiamo mai detto queste cose, che quando sono in vacanza, mi godo quel momento tranquillo, quelle attività, lavoro giornaliero, sollievo spirituale, se sono compiute nello spirito e anche le molestie della vita, se sono sottotate con pazienza, diventano che cosa? Offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù. Il pane e il vino che mettiamo sull'altare è tutta la tua attività che hai fatto nei 6 giorni lavorativi. Oppure possiamo mettere nei 7 giorni tranne quell'ora lì che sei in chiesa. Questa è la cosa bella. Ecco perché nella messa delle 7, che non esisteva come orario, quindi ho potuto cominciare proprio da zero, mi fermo, non c'è nessun canto, mi siedo e mentre vengono raccolte le offerte, chiedo appunto di ognuno personalmente pensi che cosa mettergli sull'altare. Allora il mio compito di sacerdote è prendere queste mani, sì, consacrate, e elevare e porgere a Dio quello che è stata la tua vita, il tuo impegno ad amare il marito, la moglie, i figli, i genitori anziani, tutto quello che hai fatto, quando ovviamente l'hai fatto non egoisticamente, quando l'hai fatto per un dono per gli altri, ma è tutto questo, capite? Che allora andare a messa ha un significato. Perché se stai a casa tua, mi dispiace, ma il mio piatto, quel tavolo che si chiama tavolo, rimane vuoto. Ma quando ci sei e tu ci metti del tuo, le mie mani sono riempite dai tuoi doni. Sono sempre quei 5 pani e 2 pesci. Cosa irrisoria. Anzi, qualcuno potrebbe appunto dire, cos'è mai questo? Deridendoci. Ma che ci aiuterà a costruire un mondo più giusto, un mondo migliore, un mondo di fraternità. Questa è la messa. Allora, quando chiedo ai nostri figli, per favore, scrivi sul biglietto, perché sono venuto a messa? E quando passa il cestino, certo lo posso fare, ripeto, a Oreno perché sono responsabile, non posso andare in giro, io spero che un giorno le buone cose si copino e si divulghi. Allora, il bambino mette lì l'intenzione, il suo impegno, e non una volta alla festa dell'oratorio, piuttosto che in quelle cose eccezionali, allora porta il pallone, porta il libro, porta questo e porta quello. No, tutte le volte che vado a messa metto la mia attività quotidiana. Vi prego di rileggere con calma, è quello che ho letto soltanto una volta, ma andrebbe proprio scritto a carattere cubitale. Ho finito perché siccome non ci vediamo più se non dopo Pasqua, l'ultima pagina ve la lascio a voi un po' come una traccia, in modo che possiate riflettere e pensare. Domenica prossima ci troviamo, che vengo alla messa, qui all'oratorio alle -15:15. Partiremo. Prima di alzarvi, un attimo, facciamo girare questi due fogli. Uno lungo e uno corto, facciamo così. Qua, chi deve prenderlo per altri, allunghi subito la mano. Grazie. Come siete costruiti la vostra famiglia? Com'è così senza? Ah, ecco, sono avanzato. Adesso l'altro, chi è che ce l'ha in mano, quello bravissimo. Grazie. A chi manca quello lungo? Grazie a tutti. Grazie. Ancora il lungo basta, tutti ce l'hanno. Benissimo. Se vi manca dei precedenti, sul sito c'è sia il testo sia il parlato. Va bene?